Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata, cioè prima fa 22 del Sacher Podcast, ma do per scontato di aver sbagliato, anche se sono convinto di averla detta giusta. Questa è la puntata in cui ho un mucchio di fogli davanti agli occhi, che sono tutti scarti della stampante che mi stampa all'infinito le stesse cose da mesi, quindi se vuoi una sceneggiatura ne ho 10 copie. Questa è la puntata però in cui parliamo di un altro film, tutti i film sono fatti da sceneggiature, ma non ho in mano la sceneggiatura di Challengers. Oggi sto andando proprio con ritmi a metà tra il Marzullo e il Luca Giurato, sono molto stanco. Si parla di Challengers oggi, sfidieri, a dare seguito alla monografia di qualche settimana fa dedicata a Luca Guadagnino, adepto di Yu-Gi-Oh! Abbiamo scoperto, giusto?
Sì, perché Tifone
Incredibile.
Spaziale Mistico, che
Sì.
usava, che ha avuto per distruggere l'asso di coppe tirato dal signor Marco Bellocchio mentre giochiamo.
Sì, perché dovete sapere che Marco Bellocchio è un grande fan dei giochi di carte tradizionali e del modo in cui spiega ai
Con
suoi
le
attori come
piacentine,
recitare.
giustamente.
Eh sì, però non si capiscono le Guadagnino perché il Ciaddone Bellocchio gioca a scala 40 mentre Guadagnino gioca a Yu-Gi-Oh! C'è proprio uno scontro generazionale tra mondi di carte collezionabili e non. Va bene, al di là di questa cacata, oggi è il giorno successivo ai David di Donatello, cerimonia che nel 2025 non premierà Challengers come per tradizione guadagniniana, anti-guadagniniana. Non ce ne frega un cazzo dei ridicoli David di Donatello, ce ne frega tutto al più di parlare del film principe del box office di
Più che altro
questi
premia
ultimi
come film
giorni.
internazionale, sì, no, premia come film internazionale Anatomia di una caduta, però devo dire che Justine Triet, nonostante il film non sia piaciuto né a me né a te, ha fatto un discorso in cui, come dire, ha detto apertamente che le piacciono dei film, che le piace Alice Rohrbacher, e ha fatto commuovere Alice Rohrbacher mentre faceva il discorso, per cui adesso le voglio un po' più di bene.
Sì, dai.
Cioè le perdono quelle 2 ore e mezza un po' macchinose di Anatomia di una caduta.
Tu perché ti sei zompato quello di prima, che veramente era un aborto di quelli epocali, per citare Rosario Gallone, Sibil, mamma
Diciamo, non
mia.
mi è, ecco, Anatomia di una caduta non mi ha
Non ti ha
interessato
fatto venire voglia. E
particolarmente vedere gli altri film di questa regista.
quelli ne parlo un altro paio, ne ha fatti o tre addirittura. Quindi vabbè,
Sì,
chi vuole farsi del
non è
male si
molto
faccia del
politico
male.
questo, cioè,
Sì, per grazia
anche
divina.
perché non è neanche molto grande d'età.
Sì, per grazia divina non è una eccessivamente prolifica. Vabbè, Challengers, film che non vincerà un cazzo nella prossima World Season, ma è il film che ha dominato lo scorso weekend al box office, anche per mancanza di alternative, va detto. Un film che ad oggi ha incassato 32 milioni, 21 negli Stati Uniti, 10 in territorio internazionale. Risultato buono per Guadagnino, non buonissimo per questo film, che è costato 50. È
Da
l'ennesimo
noi
film
quanto ha
su
incassato?
commissione, da noi sta sugli 1,8, dovrei controllare, ma penso più o meno siamo sotto i 2, molto bene andato. Quindi quasi il 2% dell'incasso estero è dato dall'Italia, cosa non scontata per un film di Guadagnino, voglio dire. Film su commissione che viene dopo due flop enormi di Luca Guadagnino, Suspiria, male, Bonsendul ancora peggio. Stavolta c'è stata una strategia di marketing ben precisa, cioè spacciare questo film per una rom-com con un love triangle, sto love triangle c'è, non c'è, il film è un film di Luca Guadagnino, non è una rom-com. Film su commissione, commissionato, niente poco di meno che da Amy Pascal, storica produttrice di Sony Pictures. Il film è scritto da Jason Kurizkis, il marito di Celine Song, lei pessima sceneggiatrice, lui il marito ottimo sceneggiatore, questo è il suo esordio, scriverà anche, cioè ha scritto Queer, sempre di Guadagnino, in uscita a Venezia 81. Il nuovo film di Luca Guadagnino, che a distanza di soli
Che
2 anni
parla prima.
torna. Di che parla? Di che parla? Parla del tennis, ma non parla del tennis. Perché parla del tennis, ma non parla del tennis?
La frase chiave è: non stiamo parlando di tennis.
Stiamo parlando di tennis. Sei un pessimo tennista, non sei un top tennista, perché non hai capito cos'è il tennis. Una partita di tennis è una relazione. Questo è, diciamo, l'unico dialogo funzionale in 2 ore e 10 di film.
Ovviamente questa cosa che dici non è una, diciamo, non è una critica negativa,
No, è un
nel
grande
senso che
complimento.
avevi, adesso ecco, avevi, non è un difetto, avevi, diciamo, una tua personale, cioè avevi una tua idea sui dialoghi di questo film.
Sì, no, nel senso che sto Jason Kurizkis, sceneggiatore esordiente, fa capire di essere come i suoi personaggi, uno sceneggiatore che ha bisogno di relazionarsi in maniera sensuale col suo regista, nel senso che Challengers o Sfidieri, come lo si apostrofa da più di un anno, film che si regge su un equilibrio molto duro, cioè uno scambio di intenti tra il regista e lo sceneggiatore. Lo sceneggiatore Jason Kurizkis scrive dei dialoghi che per me sono vuoti per il 90%, non è un'accezione negativa, ma è una caratteristica funzionale al racconto, nel senso che i tre meravigliosi protagonisti di questo film, che sono Mike Fast, Josh O'Connor, l'uomo chimera, l'uomo più dolce del mondo che qui diventa appetibile sessualmente, diventa rapante, e Zendaya, la
Perché ieri sera
superstar,
era a tenere, era al fianco di Alice Rohrwacher.
e Isabella Rossellini e
Quanto.
Alvaro Orvacher, sì, vabbè, 0 su 13, no, meglio che non parliamo della chimera, se no partono le madonne, però possiamo dirvi di comprare il Blu-ray che mo esce il
Vabbè,
17.
e poi di guardarvi la puntata che continua ad essere la più
Sì, ma
seguita.
quella va per cazzi su, sta quasi a 150 ascolti, no? È OP quella puntata, viva il
La
cinema di
chimera è un
poesia.
film dalla coda lunga, sì.
Sì, quello si era capito, insomma. Quindi i tre protagonisti meravigliosi del grande film di Luca Guadagnino sono personaggi incompresi. Questo è quando finimmo la monografia ci interrogavamo su.
Meravigliosi fino a un certo punto, però, no?
Meravigliosi da un punto di vista ovviamente cinematografico, non umano, ecco, non è gente con cui andremmo volentieri a fare un aperitivo, mettiamola così. Dei tipi di personaggi che nella vita vera ti verrebbe voglia di averci a che fare soltanto per studiarli, per analizzarli, lasciarli magari parlare in soliloquio davanti a un caffè o un drink e ascoltarli,
Scusa.
analizzarli, sono intriganti da un punto di vista della perversione, ecco, molto poco ammirevoli da un punto di vista meramente umano, perché l'aggancio vero con i precedenti lavori di Guadagnino, che era la cosa che destava più dubbi, molto, cioè a me per lo più, era come si sarebbe, la domanda era come si aggancerà questo film al resto della poetica di Guadagnino, che con Bones and All ha subito una mutazione molto importante, cioè dagli spazi chiusi al road movie. La risposta sta in questa caratteristica, cioè il cinema di Guadagnino è un cinema fatto di incontro, di fatto di inadeguatezza, di rapporti di solidarietà e corrispondenza tra luoghi e personaggi, o talvolta rapporti di discontinuità, di conflitto tra gli ambienti e i personaggi. Quindi il suo è un cinema fatto di profonda incomunicabilità e di tentazione per la comunicazione. La frase In the Mood for Love sarebbe simbolica e importante per raccontare qual è il suo cinema da un punto di vista umano. Challenger si rientra perfettamente in questo schema, nel senso che il succo della questione è che il parco personaggi, che sono tre, non ci sono praticamente altri comprimari oltre a questi tre, se non tipo la figlioccia di Zendaya e Mike Fast, sono personaggi che non sanno avere a che fare col prossimo per motivi differenti. In particolare, il manifesto di questa tesi, propriamente guadagniniano, è il personaggio di Zendaya, che è un personaggio completamente sottomesso, dipendente dal suo lavoro, dalla
Intamente
sua
indipendente.
passione. Sì, è un personaggio che ostenta una sorta di indipendenza, è una donna che vuole passare per strong woman, cosa che non è assolutamente, è semplicemente, come tutte le persone fragili e incapaci a comunicare, una persona debole che ha bisogno del prossimo per sopravvivere. Ha bisogno dei
E che ignora.
cheerleader, le dice Josh O'Connor in un confronto ambientato 40 minuti
Sì.
dall'inizio del film, più o meno. Le ha bisogno del cagnolino. Il cagnolino inizialmente è il fidanzatino Patrick Zweig, Josh O'Connor, poi diventa Mike Fast, Art Donaldson, il che diventerà il marito, e il matrimonio fa evolvere in effetti le inadeguatezze dei personaggi, perché il personaggio di Mike Fast, che viene mostrato come insicuro a partire dai flashback, qua diventa una sorta di cagnolino, ma diventa soprattutto un neonato. È come se la paternità, questa scelta di avere una figlia, faccia trovare una corrispondenza, come se riuscisse a far creare una simbiosi più tra il padre e la figlia che non tra il padre e la madre. Il padre diventa il figlio, in un certo senso, diventa un bambino, ha bisogno che lei lo accarezzi per farlo addormentare, non scopano, lui non è in grado di soddisfare lei, lei è frustrata da quel punto di vista, lui è frustrato da un punto di vista sportivo perché è consapevole di portare sulle spalle il peso di entrambe le carriere, perché Satoshi Duncan Zendaya la carriera la perde per un infortunio al ginocchio, ed è un personaggio che vive sostanzialmente dalla propria attività sportiva. L'infortunio è ciò che la fa degenerare rendendola una persona estremamente frustrata, una merda umana, come dice Josh O'Connor, soltanto non in grado di ammetterlo.
Sì, incapace di accettare le proprie fragilità e quindi per questo, come succede spesso in questi casi, va a compensare con appunto l'approvazione altrui che però è strettamente legata alla sua tendenza un po' manipolatoria,
Sì.
vogliamo dire così, anche perché ecco, il film non esce mai fuori dal campo da tennis, fondamentalmente non esce mai fuori dal tracciato da questo punto di vista. Infatti, allora, innanzitutto c'è la piccola delusione, tra virgolette, calcolata sempre, dello scoprire che cosa effettivamente è successo tra questi personaggi. Perché appunto il film è temporalmente spezzettato, cioè a livello di intreccio
Sì.
proprio di trama, e quindi uno si chiede: cosa è successo. Allora, perché all'inizio vediamo Patrick e Art che si rincontrano dopo tanti anni su un campo da tennis, per l'appunto. Lui, Art, è sposato con Tashi, e poi. Solo che ovviamente anche se abbiamo visto anche, cioè se abbiamo visto anche solo il trailer, sappiamo che effettivamente si tratta di una, di un triangolo, diciamo, di una relazione in cui c'è un ago della bilancia che cambia costantemente fra Art e Patrick, per l'appunto. Quindi uno, giustamente la domanda che si fa è che cosa è successo fra questi, cioè tra questi due amici inseparabili, che cosa li ha fatti dividere? Cioè si saranno divisi solo per il fatto che sono attratti entrambi da Tashi? No, cioè il motivo in realtà quando ti viene, cioè nel momento in cui Patrick esce di scena, tra virgolette, o comunque c'è la rottura del rapporto sia con Tashi che con Art, praticamente, nel momento in cui scopri il perché, dici wow, cioè nel senso rimani, cioè scopri che effettivamente non c'è granché, nel senso che non è che ci sono stati dei tiri particolarmente scorretti o comunque dei comportamenti cioè, legati in qualche modo a doppio filo con, che ne so, dei rancori mai sopiti o semplicemente cattiveria di fondo del personaggio, no. Quindi è un qualcosa di molto molto frivolo il motivo per cui effettivamente si lasciano. E niente, questo in realtà non fa altro che diminuire, se vogliamo, l'empatia che c'è nei confronti di questi personaggi, proprio perché non si esce mai dal campo da tennis. Come dicevamo, loro non parlano di altro che non sia tennis, almeno per quanto riguarda i dialoghi, che per me, diciamo, funzionano anche, cioè, sia per questa caratteristica che tu dici, sia perché comunque cioè, come dire, a livello superficiale il loro senso comunque ce l'hanno, nel senso che sono, ecco, il loro senso ce l'hanno e soprattutto restano fedeli ad un principio fondamentale della sceneggiatura e della scrittura dei dialoghi, che è quella di dare sempre un significato nascosto ai dialoghi, nel senso che qui è palese, soprattutto sono molto bravi a palesarlo senza diventare banali, perché appunto è vero che dicono più di una volta non stiamo parlando di tennis, però è abbastanza chiaro comunque che, cioè, guardando il film vi accorgerete insomma che possono tranquillamente sottintendere altro. Questo è
Sì,
il
diciamo, no,
discorso.
non c'è il livello di didascalicità di Dolduc, ad esempio.
Non è didascalico, ma allo stesso tempo non è neanche. Non, come dire, non aspira neanche ad altro che non sia quello, diciamo, che è una caratteristica che è stata apprezzata un po' da tutti, nel senso da tutti anche da altre persone che ne hanno parlato e lo hanno analizzato, che magari hanno dei gusti completamente diversi dai nostri. Quindi, è un film, tra l'altro, che effettivamente, come dicevamo, bisogna collocarlo anche nella filmografia di Guadagnino, legata anche appunto al discorso degli incassi. Questo è un film che ha più possibilità, cioè che è un film che è più fatto per incassare, non è assolutamente un male, semplicemente è un film che più, cioè che intrattiene, che porta avanti i suoi temi, che sono i temi di Luca Guadagnino, presenti anche in altri film che non sono propriamente gli ultimi, nel senso che si torna alle dinamiche da triangolo amoroso, come succede per esempio in A Bigger Splash, con appunto i personaggi che non comunicano, che non cioè, la volga, cioè, banalizzando, si potrebbe dire che tornano a descrivere un po' borghesi annoiati o ricchi annoiati, forse un
E
po'
qui è
più
quasi come
come
se
termine.
Guadagnino scherzasse da solo su questa questione, no? Cioè si scherza molto
Esatto.
sul fatto della coppia ricca, delle fondazioni che le vuole aprire, no? Anche di questa dinamica da comunisti con Rolex, no?
Ma diciamo,
E no, è
ecco,
come se lui
esattamente,
stesso
è che
riflettesse
sono.
sarcasticamente, scherzasse sul fatto che il suo viene visto da molti come un cinema di ah, anche i ricchi piangono, cosa non
Solo che
assolutamente.
questo, esatto, solo che questo, e tra l'altro non mette più nessuna maschera neanche ai personaggi, come per esempio faceva con Ralph Fiennes in Bigger Splash, che almeno aveva del carisma o lo ostentava, insomma, lo rendeva, cosa che appunto in A Bigger Splash lo rendeva un personaggio effettivamente interessante, magari anche preso solo a piccole dosi. Questi tre io personalmente non li prenderei neanche a piccole dosi, perché veramente sono da Sì, diciamo che sono, va al di là del discorso, del discorso banale che anche chi piangono in questo caso in realtà non piangono neanche perché proprio non sono capaci di provare emozioni o
Sì, ma poi cioè,
comunque.
anche i ricchi piangono. No, in questo film per fortuna non c'entra nulla. Più che altro se dovessimo
No,
fare una
no.
rilettura sarebbe anche i ricchi godono. Sì.
Esatto. Anche se poi comunque in realtà quello, nonostante la loro piccolezza di personaggi, non, cioè, questo c'è cioè, comunque la capacità di, vabbè, che in realtà è propria dei buoni autori, dei buoni sceneggiatori, dei buoni creatori di personaggi, che è quella di restare fondamentalmente imparziali, nel senso che non c'è mai giudizio, anzi, non c'è giudizio né nel momento in cui ti vengono presentate le loro meschinità, diciamo, i loro lati negativi e soprattutto e né nel momento in cui vedi il loro lato umano, perché comunque non emerge subito il lato umano dei personaggi, nel senso che emerge prima il lato umano, quello che però si delinea in comportamenti sbagliati. Cioè, però, per esempio, nel momento in cui, e soprattutto poi c'è una. Quello che il lato umano poi emerge nell'ultimo momento del film, nell'ultimo atto,
Sì.
che è quello che effettivamente fa fare al film un salto di qualità, nel senso che è tutto molto concatenato, però, cioè, diciamo, quello che ho notato mentre guardavo il film era che c'era una continua, diciamo, esposizione di informazioni che il film poi ti stupitea perché ti porta, cioè ti fa, si lascia seguire nella sua narrazione, ma quando poi
Stupetea in italiano
prende.
stordisce per gli amici non terroni all'ascolto.
Sì, esatto. Quando poi perché poi quando nel finale, diciamo, si alza la posta in gioco, si mettono assieme tutti i vari, cioè si
I
incrociano
tasselli,
tutti i
sì.
vari. Esatto, si mettono insieme tutti i tasselli, là emerge, diciamo, la maestria narrativa effettiva di Luca Guadagnino, è là che esce fuori, secondo me, in tutta, cioè comincia effettivamente a brillare, a fare il suo exploit, insomma. E quindi praticamente torna tutto, nel senso ti ricordi ti rendi conto poi di come effettivamente la narrazione ha lavorato sott'acqua, nel senso ti sono arrivate delle informazioni per capire al meglio i personaggi e la storia, quindi ti puoi godere tranquillamente questa grande partita a tennis, che è comunque inframmezzata da vari flashback e oltretutto graditissimo l'omaggio diciamo, l'omaggio all'estetica sia televisiva, ma che per me è ripresa da Yu-Gi-Oh! Del mostrare il punteggio a schermo.
Da qui nasce il meme idiota su Guadagnino che gioca Yu-Gi-Oh! Ecco, abbiamo rivelato la
Perché lo guarda
stronzata.
soprattutto.
Esattamente. E vabbè, tra l'altro ho
Sì,
chiamato
dal
per
cuore
dieci
delle carte al cuore
minuti
delle
lo...
palle.
Madonna mia. Ho chiamato per 10 minuti lo sceneggiatore Jason invece che Justin. Vabbè, non me ne voglia Justin Kuritz che vi voglio già troppo bene. Non a sua moglie. Comunque.
Tra l'altro, questa è la seconda sceneggiatura di un esordiente che, come dire, ci stupitea tutti quanti di nuovo e ci fa tanto, tanto. Cioè, nel senso
Qual era
che
l'altro?
già avevamo visto The Holdovers, che
Ah,
era
già, sì.
sceneggiato da un esordiente.
Comunque, per quello che ti dicevo,
Dica.
c'è proprio un rapporto di simbiosi e di necessità di scambi corporei quasi tra regista e sceneggiatore in questo film, perché, vabbè, i dialoghi li hai interpretati anche come ricchi di sottotesti. Nella mia lettura, per cui i dialoghi sono vuoti, il completamento dell'opera passa attraverso Guadagnino, nel senso che Kurizkis si occupa di raccontare la vacuità dei personaggi, l'incapacità comunicativa di questi personaggi nella vita di tutti i giorni. Guadagnino, con la sua messa in scena, col suo racconto solo per immagini, letteralmente, sfrutta il campo da tennis per raccontarti l'essenza di questi personaggi. Perciò è incredibile questo scambio tra queste due menti meravigliose, Kurizkis e Guadagnino, perché ognuno ha un suo ruolo ben distinto all'interno della narrazione. Il grande cinema passa anche attraverso un intero rapporto di 15 anni raccontato attraverso, penso, complessiva mezz'ora di partita di tennis, perché ok, non sarà un film sulle case o sulle basi militari, come quasi tutto Guadagnino, ma è comunque un film che racconta di fatto di un rapporto, di una reciprocità tra uno spazio limitato, cioè un rettangolo di campo da tennis, e dei personaggi, che è una sorta di rettangolo magico, in effetti, il triangolo che in realtà è il rettangolo, c'è anche questa roba geometrica interessante, comunque meglio del triangolo di Ostlund. E a tal proposito poi subentrano anche delle musiche un pelino belle, si può azzardare questa definizione.
Beh, diciamo che ci entrano effettivamente in testa sia le colonne sonore originali di Trent Reznor e Atticus Ross, sia in realtà anche le canzoni che
Sì, le
ci
poche
sono. Diciamo
canzoni
che
che ci sono.
Guadagnino ha dei gusti musicali per
Di
quanto
tutto rispetto.
riguarda il suono da dare alle sue storie che appunto ricalcano, cioè si potrebbe mettere tranquillamente a fianco a Tarantino, a Paul Thomas Anderson, a tanti altri che scelgono delle belle, cioè, anche un bel suono per i loro
Beh, con
film.
Paul Thomas Anderson c'è una cosa in comune, cioè appunto l'amare Thom Yorke e dargli lavoro, ovviamente. E
Sì,
anche se nel caso
anche.
di PTA è più PTA che fa le cose per Thom Yorke e non Thom Yorke che fa le cose per PTA, che in realtà
In realtà
PTA
adesso
lavora
io
con
aspetto
Greenwood,
un
quindi.
film. Io aspetto un film di Luca Guadagnino con le musiche di Amy Mann.
Butto, cioè.
Ci distruggerebbe probabilmente,
Sì, ma
vista
nel senso,
la.
dato anche il
Cioè.
livello medio delle sue colonne sonore, cioè i suoi film hanno colonne sonore di Uprim fu John Adams, Io sono l'amore, che erano musiche
Dei
su licenza.
protagonisti. Ah,
Io sono l'amore, musiche su licenza. Call Me By Your Name pure c'ha due canzoni di John Adams su
ok.
licenza,
Sufjan
però.
Stevens.
Sufjan
Sì, è Sufjan
Stevens,
Stevens
sì,
che ha
le musiche
fatto quella
originali.
colonna, e cioè è
Sì, le
diventato
canzoni,
famoso anche
sì.
per quello.
Sì, però
Grande
lui.
compositore, grande musicista.
Sentiti pure robe vecchie sue di primi anni 2000. Erano mostruose già all'epoca. John Adams,
Mi
però,
piace
diede
Kerry Lowell.
anche a me Chicago un sacco.
No,
Diede
il disco proprio,
anche.
Kerry
Eh
Lowell.
sì. Lui diede. Cioè, John Adams diede anche la musica per i titoli di testa di Call Me By Your Name, che è incredibile. E poi, appunto, Thom Yorke, Trent Reznor e Atticus Ross. E nel mezzo ci fu The Struggling Girl con musiche di Ryuichi Sakamoto. Cioè, i più stronzi del mondo lui li prende e li fa lavorare, che è una scelta anche molto interessante. Reznor e Ross ci hanno già fatto appunto Bones and All, e qui vedi anche, vabbè, ma questo lo sappiamo da sempre, la duttilità di questi compositori. Cioè, Reznor viene da sonorità più vicine sicuramente alla house, all'elettronica, alla techno, appunto con i suoi lavori con Nine Inch Nails, ma a livello di composizione, cioè, ci basti pensare che lo stesso anno fecero Soul, che era molto sognante,
Jets.
era tra il jazz e il sognante, e molto sognante ovviamente, soprattutto dopo la prima mezz'ora di film, comunque era anche un po' più blues in realtà, nelle parti prima che lo schiatti, e lo
Sì,
stesso anno esce anche
aveva
Mank,
delle.
proprio jazz anni 30, purissimo, cioè la duttilità di questi due è una roba vergognosa, oppure The Social Network era
Senza contare le
un'altra
colonne
roba, se
sonore
ti
per
ricordi,
Fincher,
capì?
ecco, al di là di Mank.
Eh sì, Social Network era un'altra roba, il loro primo Oscar. L'Uccidiere, The Killer pure ne era un'altra, molto più minimalista. E poi Bones and All arriva,
Oh, il
Bones and
cameo di
All
Trent Reznor,
in David
l'esibizione di
Lynch.
Trent Reznor in Twin
Sì,
Peaks,
sì. Sì,
nell'ottava puntata, nella famosissima ottava puntata della terza stagione,
la
Gatta
bomba.
Light,
Sì, la puntata che
prima della
se.
bomba.
Sì, Sestra, sì, quando c'è l'intermezzo, quando Bob schiatta in mezzo all'autofficina. Sì, vabbè, è
Assurdo.
roba indecente. Infatti, quella puntata là, se la parte in bianco e nero la estrapoli, la metti fuori contesto come cortometraggio, è forse uno dei cortometraggi più incredibili della storia del cinema. Cioè, assurdo, cioè funziona anche senza il contesto
30-40
Twin
minuti,
Peaks.
quanto dura?
La puntata intera è 55, il primo quarto d'ora più la canzone, quindi 20 minuti, appunto,
Sì,
glieli
un
togli,
corto di
picchi solo
30
il bianco e nero.
minuti spacciato per puntata.
Sì, gli picchi solo
Assurdo.
il pezzo dalla loggia bianca in poi, insomma, da quando il gigante aziona, diciamo, quella sorta di
Sì.
flashback della bomba,
Che
che
poi.
peraltro pure quella roba là, vabbè, di che parliamo.
Che poi in realtà quello che succede anche nei 15 minuti di puntata
No, è incredibile,
è
cioè.
una delle svolte narrative di Twin Peaks,
Sì.
nel senso scopri che la storia va avanti perché Lynch decide che va avanti e nonostante ci abbia preso un po' in giro anche per tutte le 18 ore di terza stagione. Io onestamente non posso far altro che sperare che qualcuno si prenda il suo progetto dopo appunto le notizie, non so se vi ricordate, di una mancata collaborazione con Netflix
Ma è
per un
venuto fuori
nuovo
che erano due.
progetto cinematografico
Erano
di
due a
Lynch,
quanto
per
pare.
quanto eh?
Erano due addirittura che aveva firmato. Cioè quello animato di cui si parla in sti giorni, che era un film animato, e poi anche per una serie, quella famosa serie Wistiria, che poi non si è mai fatta.
Sì, vabbè.
Quindi teneva due robe a contratto.
Confidiamo, secondo me, visto Lynch quanto costa di solito? Poco.
No, infatti costa molto poco. Però non so,
Quindi
secondo
possiamo
me è lui
confidare
che è
in
molto
24 in
avvilito.
Apple?
Secondo me lui è molto avvilito ultimamente. Perché appunto il fatto che ha perso questi due progetti, secondo me anche per via del cambio di politica di Netflix, il fatto che comunque
Sì.
su Twin Peaks la produzione ha cercato di restringere il più possibile la sua libertà sul montaggio, convincendola a girare meno, a girare molto coverage, cioè inquadrature di copertura per accorciare il montaggio, cioè, secondo me si è sentito molto schiacciato da questa mentalità qui e anche appunto dalla cancellazione di Netflix, cioè non lo vedo troppo ottimista.
Vabbè, ma non fa niente. Io vedrei anche un suo lavoro così, cioè a costo di vedere un film brutto, ma non fa niente.
No,
Cioè, nel
lui non neanche
senso,
volendo sa fare robe brutte, lui fa cose
no,
giuste, me
esatto, a
possono
costo
non
di
piacere,
rimanere
però.
deluso, ma non fa niente. Voglio... Infatti, io confido e spero in un Apple o in una 24, che potrebbe essere una cosa Francis Ford Coppola, che ne so,
Ma speriamo a
se si
Dio,
ritrova 2 milioni per le
speriamo a
mani,
Dio. Penso non le ha mai visti
no,
2
perché
milioni
lui
in vita sua.
comunque.
Al di là di questo, quindi Reznor, tra l'altro, Reznor e Ross esordirono, cioè solo Reznor esordì come compositore su Strade Perdute, a proposito di filmacci, cioè i pezzi tecno di Strade Perdute sono suoi. Il primo degli stronzi, ribadiamolo. E comunque, e quindi insomma, questi arrivano a fare Bones and All e fanno una colonna sonora che è principalmente soltanto chitarra acustica, poi vabbè. Più andando avanti col film subentra ad esempio anche un po' di sintetizzatore e altra roba, però principalmente è una colonna sonora molto asciutta, purissima soprattutto. Poi arriva sto cazzo di Challengers, Guadagnino arriva e dice famo tecno. Famo tecno è stata spaziale, c'è cioè una colonna sonora che entra in testa a tutti, ma poi se fai tecno che non entra in testa sei un po' scarso nel tuo lavoro. Sì, sta tecno è che cazzo perché? Vabbè, ovviamente la tecno si basa su un principio molto spesso, cioè musica alienante, sì signore, spesso però il motivo di base. Il ritmo di base è dato da una sonorità che ricorda il battito accelerato di un cuore, che ovviamente in una situazione, in una dinamica di film sportivo è azzeccata, però qui è diverso, nel senso che io la colonna sonora l'ho sentita una settimana prima di vedere il film e mi ero fatto un'idea del film, partendo dalla colonna sonora, sapendo vagamente di che parlasse Challengers. Vedendo il film poi ci ho trovato tutt'altro, quindi cioè, la colonna sonora la vedo in due modi completamente diversi, nel senso però la conclusione dei fatti è questa colonna sonora è alienante, come è
È
alienata in
sempre presente
particolare, sì, quasi sempre presente quando si sta in campo soprattutto, quando ci sono
ed è
scontri
una
non
cosa
solo in
che
campo ma anche nella
sì.
vita quotidiana, diciamo.
Poi diciamoci la verità, la presenza costante della colonna sonora cioè, lo rende anche più scorrevole il
Eh
film,
sì,
non
cioè
so, cioè a
te lo
me
spinge più che
personalmente lo ha
altro,
reso
eh sì.
no, lo ha reso decisamente più magari non si è un film, ma boh, a parte il fatto che è un film dal ritmo perfetto, inteso come proprio senza sbavature, non c'ha, cioè, perfettamente calibrato e studiato, però ecco, un film che non si ferma mai, che non si arena mai, e secondo me questo, magari, cioè, questo è dovuto anche alla presenza della colonna sonora che, non so, forse ti riposa un po' di più per quanto riguarda l'impegno nel capire quello che sta succedendo sullo schermo.
Sì, no, quello aiuta molto,
Poi
ma
magari.
soprattutto è una colonna sonora che fa quello che dovrebbe fare tutto il cinema, ma che i cineasti hanno dimenticato nel 90% dei casi, almeno nelle nuove generazioni, cioè che il cinema è suggestione e questa colonna sonora funziona perché spinge il film nella misura in cui potresti tranquillamente non badare troppo ai dialoghi, al senso dei dialoghi, perché la colonna sonora ti sta raccontando tutto quello che ti serve sapere, cioè beat alienanti, ripetitivi che ti raccontano principalmente il personaggio di lei, di Zendaya, che è una drogata di competitività, come molte sportive a quel livello, perché se non c'è quel tipo di
Sì, è
atteggiamento,
l'unica
non.
cosa che la dà,
Sì,
che le dà vita, è l'unica cosa che
non.
la rende personaggio.
Sì, ma le dà vita in che accezione? Nell'accezione in cui l'aliena in effetti dalla propria emotività. Cioè, secondo me è un personaggio che non ha
Sì.
mai parlato con se stessa in vita sua e mai lo farà. Quindi la
No,
colonna sonora è in parte alienante, però a tratti subentrano strumenti alieni. Ad
Mozzo un po'
esempio,
la
c'è un.
connessione, secondo
No, 3 minuti. C'è un pezzo in
me. Ah, ok.
cui, ad esempio, c'è il pezzo sulla spiaggia dove c'è quasi solo il pianoforte. C'è
Solo
il.
piano,
Sì,
abbastanza
che è
invadente, cioè,
clamoroso.
quasi
Poi.
invadente.
Sì, poi sul pezzo del match point subentrano degli archi a un certo punto, o c'è il sintetizzatore durante i confronti, c'è il piano sequenza del confronto con Josh Connor e Zendaya in camera da letto. Sul finale sparisce la techno, entrano solo dei sintetizzatori, no? Che sembrano avvicinarsi, allontanarsi, compress, repress la canzone finale. E quindi ci sono questi momenti completamente dissociati dal resto della colonna sonora alienante, perché sono dei momenti che rappresentano la poetica di questo racconto, cioè non l'indole artistica magari di questi sportivi, assolutamente no. Quei pezzi lì in cui l'alienazione svanisce per dare spazio a suoni più, sicuramente più lirici, più poetici, proprio per rappresentare quello che è l'animo dei personaggi, quella che è l'umanità dei personaggi, cioè la loro spontaneità. E questa cosa è incredibile, il modo in cui alterni alienazione e sincerità e genuinità, vitalità.
È l'unico modo che ha effettivamente per rendere i suoi personaggi, cioè per farti empatizzare un po' così, per rendere i tuoi personaggi meno fastidiosi.
Va bene, dopo una
Vai.
breve pausa in cui è uscito il trailer di Megalopolis, che vi invitiamo tutti a
Un teaser più che un
vedere,
trailer,
sì, una
diciamo.
scena in realtà, manco un teaser, vabbè,
Diciamo, ecco, che
insomma.
Francis Ford Coppola ci ha voluto fare un regalo per la moglie.
Sì, se qualcuno avesse avuto dei dubbi sulla sua capacità a 80 anni di fare ancora cinema, questa è la prova che gira meglio di un ragazzino. Mamma mia, che roba
Avevamo, no, in
assurda.
realtà avevamo dei dubbi sulla sua capacità di fare cinema quando aveva meno di 60 anni, quando ha girato Jack con Robin Williams. Però mi sa che si è ripreso, nel senso che vi basta vedere Tetro, l'ultimo film, Segreti di famiglia, titolo italiano, l'ultimo film ad essere effettivamente uscito in Italia, perché Twixt è uscito tipo solo in mezzo mondo, nel senso, anzi, non è uscito proprio fuori dagli Stati Uniti, credo. Però, insomma, vi basta vedere Tetro per capire che a 60 anni, anzi a 70 anni tondi tondi, perché del 2009 sapeva ancora fare il cinema. E infatti,
Vabbè
12
ragazzi,
anni dopo, ce lo sta dimostrando.
in autunno ci vediamo tutti al cinematografo, anche in IMAX, per vedere sta roba che si preannuncia senza senso.
No, ma parere tecnico da due critici, non, cioè da due critici sedicenti, è che bella, super cazzuta. Comunque, cioè, più che altro è scelta con gusto, composta con brio e soprattutto narrativa.
Come sempre detto Berlusconi, meglio sedicenni che sedicenti. Prego, Franco, alza la
Esatto,
detta, vai.
e narrativamente comunque azzeccata, cioè non mi sento veramente di dire altro, anche perché sto cercando di non dire troppe scene del film, perché insomma è uscito da 10 giorni, è ancora al cinema, e questo video, vabbè, questa puntata vuole essere un grande incentivo a dargli un colpo di coda per quanto possibile, perché comunque è un film che, insomma, a nostro discretissimo parere, da un guadagninologo e da un morettologo, merita almeno un paio di visioni in sala,
È un
perché proprio.
paterne film, come si dice in terronese, un Cristo di Dio di film.
Sì, diciamo
Di punta di piedi,
che
lo diciamo.
cercate di guardarlo su uno schermo più grande possibile. Veramente fatevi, cioè, come dire, fatevi trasportare, fatevi stupitiare come mi sono fatto stupitiare io da questo film, perché appunto. Perché vale anche come visione disimpegnata, tra virgolette, nel senso, non è un film che vuole, che appunto, che vuole, non è un film pretenzioso, ecco, nel senso che, se conoscete Guadagnino, ci troverete comunque le sue, diciamo, i suoi temi, soprattutto quelli dei film dei melodrammi erotici.
Sì, anche perché qua ha fatto un po', secondo me, quello che non gli hanno fatto fare realmente con Melissa P, nell'ottica di raccontare comunque di una figura femminile che in un rapporto a tre è voyeur ed è dominatrice. Perché in effetti in questo gioco del triangolo l'unico ago che non cambia mai direzione è Zendaya, cioè Zendaya assume sempre la posizione della voyeur in questa dinamica. Cioè
Zendaya P.
Zendaya P, la finale lì del Challenger presenta lo stesso schema, la stessa formazione letteralmente del primo incontro dei tre protagonisti, cioè in camera da letto in albergo da ragazzini, la stessa identica cosa. C'è lei che si fa indietro per guardarli, mentre finalmente ragazzini che si conoscono da una vita e che si vogliono da una vita, finalmente possono esprimersi perché completamente assuefatti dalla situazione iniziano a limonare duro davanti a lei. Quello che succede in campo in finale, tu non ci dire scena, recito io perché se lo merita, è esattamente la riproposizione della stessa cosa, cioè è lei che guarda attratta, affascinata, senza avere repulsione nei confronti di quello che vede, mentre guarda i due uomini della sua vita che scopano davanti a un pubblico. È esattamente quella roba lì. Perché qua citerò che colò, cosa che odio fare, citare gli altri critici quando parliamo noi, però sti cazzi, che colò, Francesco colò ha detto una cosa molto saggia nella preview della recensione del film. Per capire effettivamente l'intenzione del film, ciò che conta è capire la canzone dei titoli di coda, che è Compress Repress, che chiude la colonna sonora, che effettivamente è il senso di tutto, perché il film dura 2 ore e 10 in maniera molto buffa, perché effettivamente per 2 ore hai una narrazione. Negli ultimi 10 minuti assisti nuovamente a quello che hai visto nelle 2 ore precedenti, ma in forma ridotta, compressa e soprattutto priva di dialogo, fatta soltanto di pura essenza cinematografica, cioè azione, dinamicità, movimento, immedesimazione estrema. Ci sono 3-4 inquadrature fatte con la bodycam, quindi delle soggettive molto particolari, la bodycam che cioè visivamente ormai si associa più alla mania di controllo dell'immagine, cioè al registrare il punto di vista, ad esempio, di una guardia delle forze dell'ordine, in modo tale da poter costruire di fatto una realtà tramite il mezzo visivo. E quindi ci sono le bodycam, c'è la pallina che a un certo punto raimianamente viene trapassata dalla cinepresa, che diventa la pallina, e diventiamo noi la pallina per una serie di scambi incredibili. Poi la cinepresa si stacca dalla pallina, sale, diventa una plongée, quindi una soggettiva di Dio sul campo. Poi c'è il controcampo di questa soggettiva di Dio perché c'è l'inquadratura da sotto al rettangolo di gioco che diventa praticamente una lastra di vetro con la cinepresa posta sotto, con loro due in slow motion che si cercano, che si vanno incontro. È un delirio perché in quei 10 minuti c'è tutto il film, c'è tensione, c'è silenzio, c'è attesa, c'è un eccesso di sudore perché per l'appunto quella partita è la forma compressa delle scene viste in precedenza. C'è la scena in sauna in cui Joshua Connor spiattella il cazzo in faccia a Mike Feist praticamente per tentarlo, per provocarlo. È la stessa cosa che succede in campo. Sudano come dei pazzi, come se la sauna fosse ancora lì con loro. Sudano come se fossero in sauna, sebbene siano all'aria aperta, insomma, con un uragano che è passato il giorno prima. Sudano come pazzi, questo sudore che racconta anche qualcosa di spermatico in un certo senso, perché quei due negli ultimi minuti di film, quando parte il drop del bellissimo pezzo di Reznor e Ross, quei due si ritrovano, ricominciano a parlare, trovano un punto di incontro con tenerezza e iniziano a scopare. Quell'ultimo scambio, quel match point che si conclude con l'abbraccio è assolutamente quello. È una scopata di chi si è sempre cercato, di chi si è sempre desiderato e che finalmente riesce a incontrare veramente l'altro. E come dice un altro critico, perché a questo punto decidiamo tutti Rosario Gallone, no, l'urlo finale di Zendaya, come 13 anni prima, rappresenta di fatto il ricongiungimento dell'equilibrio, il ritorno, la riunificazione del trio, della coppia più che altro in questa situazione specifica. Ed è incredibile quell'abbraccio finale meraviglioso, che è quasi anche un gesto tenero. Ecco, se interpretiamo l'ultimo scambio come un rapporto sessuale, quell'ultimo abbraccio è un momento di tenerezza, di pace al termine dell'atto, che è incredibile quella roba lì. Tu poi dicevi, insomma, che ci trovavi appunto una frecciatina al fatto che Patrick cerchi di far capire ad Art, no, che si è scopato Zendaya. Che ci può stare ovviamente, come appunto 10 anni prima, però c'è anche tanta tenerezza perché hai Patrick che per tutto il corso della partita in rimessa batte praticamente, portando sempre la racchetta dietro la schiena prima di sollevare la pallina e battere. L'unica volta in cui cambia lo stile della battuta è quando alla fine batte come il suo avversario, cioè portando la pallina al centro della racchetta prima di alzarla. Quindi c'è questo avvicinamento, c'è questa emulazione quasi infantile, quasi l'imitazione di un bambino che impara a capire le cose, che è un tentativo di avvicinamento, ovviamente, tra i due. Ragazzi, Challengers è grande cinema esattamente per questo, perché non fa altro che ripetere dei concetti in forme diverse, giungendo a conclusioni diverse, cioè l'affrontare le cose per via esplicita, dialogata dei personaggi è effimero, è sterile. Farlo attraverso la meraviglia dei corpi, il movimento, la catarsi, perché entrare in una cazzo di pallina da tennis, che è il desiderio, che è la tentazione, che è l'oggetto del sesso, è un atto di catarsi estrema. E poi, grande maestria sta nel fatto, al di là della soggettiva della pallina, che è esattamente come l'avrebbe girata Sam Raimi, perché è una roba presa dalla casa, è una cosa presa da Spider-Man, è una cosa che gli appartiene, la soggettiva, no, dell'oggetto esterno, dal demone all'uomo ragno, ecco, alla pallina da
Ed è
tennis in
una
questo
cosa anche
caso.
che cita Peter Jackson nella Compagnia
Nella
dell'Anello,
Compagnia
se ti ricordi.
dell'Anello, esattamente. Poi è tremendamente western, perché questo scambio finale parte come la disputa della risoluzione di un cazzo di western della Madonna in terra, con silenzi, sguardi, sudore, slow motion e tanta grande musica. È cinema allo stato puro, Challengers. Non ho
Palle and
troppo
all,
altro da
quindi.
dire. Balls and all. Balls and all, sì. Sono anche bene Balls
Balls
and
and
all.
all, esatto.
Incredibile.
Bones and pal, scegli tu.
Mamma mia. Vabbè, forse tra
Quello che
mezz'ora
invece di
mi...
mangiarsi si mangiano di baci.
Oh,
Comunque.
Perugina. No, vabbè, forse tra mezz'ora mi pentirò di non aver detto altro, però per ora diciamo che
Si
la
mangiano
chiudiamo
con gli occhi.
qui.
Va bene, nel caso aggiungicela tu qualcosa se
O
vuoi
ce l'aggiungo
in
oppure
post-produzione.
faccio praticamente l'appendice alla Sabaku, faccio la puntata a parte di deliri ulteriori su
Fai in
Challengers.
post, esatto,
No,
in post-commentario come il buon Sabaku, anche perché io comunque...
L'ultima cosa che
Sì,
dico
anche perché io comunque... Sì.
senza, sì, senza magari ricorrere allo stratagemma Sabaku della puntata bonus a parte, è che il discorso dell'empatia con i personaggi, almeno personalmente alla quarta visione in una settimana, riesco a incarnare in un discorso molto semplice, cioè non sono personaggi fatti per creare un legame empatico, ma sono dei personaggi per raccontarci delle situazioni spiacevoli e dei futuri prossimi che chiunque vorrebbe evitare. Loro tre sono tre declinazioni, cioè sono tre racconti di tre declini diversi. Cioè, da un lato l'egocentrismo di tutti e tre, sì, da un lato l'ossessione di Zendaya che diventa uno scaricabarile sul marito che retrocede al punto di diventare succube, sessualmente impotente, frustrato, infantile, dall'altro lato Joshua Connor che è schiavo di se stesso, dell'idea che ha di se stesso, cioè di quello che vive del proprio sport, vive del proprio lavoro e quindi non può chiedere soldi a mamma e papà che sono benestanti, ricchi, sfondati i soldi, il padre è dirigente d'azienda, sono tutti vittime di loro stessi in un certo senso. E il legame con i personaggi per il pubblico può nascere solo e unicamente da questo, oltre a discorsi di natura erotica, ovviamente per un tipo di empatia con la sessualità dei personaggi, a livello meramente umano l'empatia può scattare da quello, dal terrore che potremmo avere di diventare come uno di questi tre freak, di questi tre mostri. Basta. Questa fu la
Potremmo
puntata
diventarlo in realtà.
22. Questa fu la
Molti
puntata
lo diventano.
22. Sì, questa fu la puntata 22. Challengers, grande cinema, grande film di Luca Guadagnino, mio padre supremo. Guadagnino lo rivediamo a Venezia. Seguiteci anche a Venezia perché faremo tante belle cose in diretta dalla laguna più potente d'Italia. E poi ci
Venezia,
dobbiamo
io a
vedere.
Venezia ovviamente chiederò a Guadagnino se mi può dare il suo drago bianco occhi blu,
Vai.
anche versione comune.
Dopo l'anno scorso il poster di Bonzen Dol, quest'anno gli portiamo le carte di Yu-Gi-Oh! Gli spieghiamo questa
Esatto,
stronzata.
ah, e soprattutto riuscirò a far ad avere il mio castoro dedicato, una delle poche cose scritte da Barbera che
L'autografo di
sono nei miei
Barbera,
libri.
incredibile.
Il castoro su tufo. Comunque.
Dai, Alberto Barbera ufficialmente invitato in puntata, se vorrà. Facciamo qualcosa, monografia di Truffaut con il direttorone. Va bene, noi vi
Vabbè.
salutiamo, tifiamo il calcio Napoli come sempre, tifiamo il Cinema Vittoria di Aversa perché lunedì c'è l'anteprima nazionale dell'Odio di Mattia Kassovitz, solo ad Aversa in anteprima, poi la settimana prossima arriva, e poi 2 settimane dopo c'è la Giga Rassegna Potente, pre-estiva, pre-pre-estiva perché poi ce ne sarà un'altra che è un segreto di Pulcinella, perché abbiamo il Grande Dittatore 13 maggio, 20 maggio abbiamo The Straight Story, la storia vera di David Lynch. Il
Sì.
27, caro diario, che lo
Caro
vediamo a tre
Iario.
spettacoli, penso tranquillamente, Nanni Moretti. E l'ultima data, non so fare le addizioni, vabbè, insomma, la settimana dopo, 4 giugno, mi pare, c'è Donnie Darko, che vabbè, piace a molti, non piace a me. E quindi nulla, questa è la rassegna. Venite a vedere queste belle pellicole. In particolare, in realtà, vi consiglio proprio Donnie Darko perché cioè, è quello che non è mai passato in sala tra questi quattro citati, almeno in Italia, quindi cioè, nelle versioni
Non è mai
restaurate
uscito in
almeno.
sala, mi pare di
No,
sì.
versione restaurata, dico. Cioè, è l'unico di questi restauri che non è arrivato.
Ah, ok.
Sì.
Grazie al cinema Vittoria ci porta anche i film che magari, ecco, non sono ancora, cioè non sono universalmente apprezzati e riconosciuti come capolavori. Io onestamente mi pongo in maniera abbastanza neutrale perché non lo vedo da troppo tempo e quindi non ho come dire, non ho un parere
Vabbè,
aggiornato.
è un film amato dai molti, dai, quindi farà sicuramente piacere al pubblico, ecco. Però, dai, venite ad
Grande,
Aversa,
seguite,
dai.
seguite il cinema, seguite il Sacred Podcast su Instagram, seguite il Cinema Vittoria su Instagram, seguite Francis Ford Coppola su
Paolo.
Instagram, seguite chiunque perché anche la pagina del film Megalopolis ha messo il teaser, il first look, il first clip from the movie. Ed è
Guardate
bello soprattutto vedere che l'American Zoetrope non ha cambiato assolutamente la sua
il logo.
granulosissima intro.
Sì, molto bello. Guardate
Tanto
quella
bella.
clip per 28 volte al giorno, questa è la prescrizione del medico. Madonna, forse ho
28
tradotto
volte
incredibili.
dopo fate il quarto
Forse
film.
non so se mi piace più questo o quello di Joker. Sono dei first look incredibili sta settimana sono usciti. Va
Mamma mia,
bene, dai, forza
assurdi,
Napoli. E
assurdi.
vedete il
Chiediamo a
documentario
Victor
del
di
Napoli.
proiettarlo.
Sì, dai,
Ciao,
documentario del Napoli, ciao.
ciao.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.